Cari amici, bentrovati, bentornati alle dirette del Salvagente, alle dirette Facebook del Salvagente. Come vedete accanto a me c'è Paolo Onesti. Paolo Onesti, i lettori del Salvagente lo conoscono ormai da anni, cura la nostra rubrica delle pensioni e in questo caso è anche autore della guida di cui parliamo oggi, che è la guida alla legge 104. Intanto vediamola subito la copertina di questa guida, una guida che sta riscuotendo moltissimi consensi da parte vostra, moltissime le copie che sono state prenotate, vendute. E vi ricordiamo, si può acquistare attraverso il nostro negozio web, si riceve la copia digitale e quella fisica a casa direttamente ed ovviamente per gli abbonati premium è una guida che gli abbonati ricevono con il giornale. Quindi abbonatevi o comunque compratela. Se avete curiosità, oggi ne parliamo con Paolo. Innanzitutto, stravolgiamo un po' la scaletta. Paolo, perché nasce questa guida? È strano che te lo chieda il direttore del giornale, quindi facciamo un ragionamento che io e te abbiamo già fatto, ma facciamolo anche per chi ci sta guardando adesso. Perché nasce la guida a una legge di 30 anni fa circa?
Benvenga a questo chiarimento e questa guida e spiego semplicemente i motivi per cui dico questa cosa. A metà degli anni 90, quindi parliamo 1995-1996, ebbi la fortuna di partecipare a un seminario tenuto da alcune persone esperte di gestione aziendale. E da queste persone venne avanzata la domanda: che cosa fareste voi in un patronato se vi venisse a chiedere informazione e consiglio una persona che ha un problema semplicissimo ed è molto preoccupata? E io mi ricordo che alzai la mano e dissi: la prima cosa che farei è togliergli la preoccupazione, farlo sentire tranquillo perché il suo problema poteva essere facilmente risolto. E fui redarguito. Perché secondo queste persone esperte di politiche gestionali bisognava presentare il problema come estremamente difficile per diventare indispensabile. Quindi non la qualità della risposta, ma il come veniva presentato il problema. Ed è questo forse quello che mi ha aiutato nella stesura di questa guida. Far capire al lettore del Salvagente, a chi avrebbe letto la guida, che il problema della legge 104 è il problema dell'invalidità civile, quindi della categoria più sfortunata della nostra società, con un aiuto e conoscendo in modo semplice la legge, il problema è possibile risolverlo. Quindi la guida non è un'enciclopedia, è solamente un modo di accompagnare chi legge verso la soluzione del suo problema, che è facilmente risolvibile se parte bene, se la domanda viene impostata bene. E per questo basta leggere la guida per rendersene conto.
Allora, scendiamo un po' nel dettaglio perché insomma, quello che tu ci dici, ci hai raccontato fino adesso e poi anche in qualche modo quello che guida questo giornale quando parla di diritti ma anche di alimentazione, cioè il fatto che l'informazione sia davvero un potere per chi ce l'ha e non a caso la mancanza di informazione è stata ed è ancora in questo paese un potere diciamo discrezionale enorme, ma non ci addentriamo in sociologia, filosofia. E torniamo al pratico e reale. Tu usi molte parole estremamente semplici in questa guida per spiegare, diciamo, i due filoni su cui questa guida interviene e cerca in qualche modo di far chiarezza. Quali sono questi due filoni? Perché uno è la legge 104, giusto? E
Sì,
l'altro?
è praticamente so, è la legge 118, la legge 80, tutte quelle leggi praticamente che hanno garantito il riconoscimento di una situazione di invalidità grave e che danno diritto a un riconoscimento di una prestazione, di un'indennità economica. La legge 104 chiaramente è successiva alla legge sull'invalidità civile, però le due cose si accompagnano, anche se sono sostanzialmente diverse per quanto riguarda il riconoscimento. L'invalido civile non necessariamente dà diritto o ha diritto all'applicazione della 104. Quindi per questo io consiglio a chi dovesse avere un familiare portatore di handicap riconosciuto o dovesse essere inabile lui stesso di farsi assistere da una struttura possibilmente riconosciuta che gratuitamente, questo lo sottolineo perché altrimenti non sarebbe, verso l'ottenimento della prestazione. Cos'è la 104? Diciamolo subito. Ci sono famiglie che hanno la, vorrei dire sfortuna, però praticamente ci si abitua anche a questa sfortuna perché prevalgono nelle situazioni familiari gli affetti, che hanno il problema di una persona che ha delle menomazioni. La legge 104, e nella guida viene chiarito, segue, è l'ultima legge benefica che dà, che non prende, e che riconosce a queste famiglie che hanno un problema di inabilità accertata di avere delle agevolazioni, sia di carattere fiscale che di carattere lavorativo, nel senso permessi sul posto di lavoro, assistenze, gratuità, agevolazioni anche per quanto riguarda l'automobile, per quanto riguarda
sono
il pagamento.
Tra l'altro sono una di quelle domande ricorrenti al giornale, perché spesso non si conosce bene la legge 104, comunque diciamo questo tipo di benefici, ma è difficilissimo, altrettanto difficile farli valere nei confronti di altri. Quindi spesso momenti al Salvagente arrivano lettere in cui il concessionario non sa come regolarsi o dice immediatamente. Quindi diciamo questa è una guida che interviene anche su questo tipo di situazioni, spiegando bene quali sono i diritti, diciamo, del beneficiario.
Allora, facciamo segniamo un discrimine iniziale. La cosa importante, sia per quanto riguarda il riconoscimento della disabilità, sia per quanto riguarda l'invalidità civile, è partire bene. Nel senso, il segreto è il certificato medico. Quindi potrebbe riempirlo questo certificato medico il medico di base, il medico curante, meglio ancora se ci si rivolge a un medico di struttura come, diciamo io, per esempio un patronato, un'associazione proprio specifica, perché tutto quanto, anche un'eventuale azione legale, è tutta quanta riferita al certificato che si allega alla domanda.
Scusami Paolo, ti interrompo, ma quando ci si rivolge per esempio a un patronato, anche la visita medica è gratuita?
Purtroppo su questo punto bisogna fare attenzione. Anni fa queste strutture erano assolutamente gratuite. Da quello che mi arriva all'orecchio, adesso per motivi anche di diminuzione del finanziamento pubblico, che una volta era di una certa importanza, adesso è stato tagliato, negli ultimi vent'anni è stato cosa, praticamente, no? Certo. come le pensioni. Certo. Praticamente col fatto, a causa della riduzione di questo finanziamento, purtroppo ci sono patronati e patronati che chiedono un piccolo, quando io parlo di piccolo, parlo di 20-30 euro per il certificato medico. Però non mi sento di criticarlo, perché il certificato medico permetterà un domani anche di fare un ricorso, di andare in causa, e se un certificato medico è stato fatto in modo blando, senza attenzione alle... Perché ci sono due persone, parliamocene, ci possono essere due persone che hanno la stessa invalidità. C'è la persona più debole che la vive e la soffre di più, e quello più forte praticamente, che pur avendo la stessa invalidità ne paga di meno le conseguenze. Quindi chiunque dovesse chiedere la 104, chiunque dovesse chiedere il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini pensionistici, ai fini indennitari, ricordasse bene che sono due domande diverse e che va allegato il certificato medico, che va redatto nella maniera più consona, più esaustiva possibile.
Allora, infatti, diciamo, in questa guida voi troverete scandito passo dopo passo cosa c'è da fare, cosa bisogna fare, dalla domanda in poi fino a tutto, diciamo, a tutti i benefici che in qualche modo questo può comportare. Quindi, se non ho capito male, e tanto per spiegarlo anche a chi ci sta ascoltando, si tratta di due norme diverse, parliamo dell'invalidità civile e della legge 104.
Leggi diverse.
Sì. Quindi due visite diverse.
Due richieste di accertamento diverso. Nel senso, fare la domanda di invalidità civile, anche se viene definita positivamente, non dà diritto alla 104.
E questa è la stessa cosa.
La stessa cosa la 104. Uno chiede la 104, non avrà diritto alla pensione. Quindi si può fare un'unica domanda facendo riferimento ai due riconoscimenti diversi. però bisogna chiedere sia la 104 che il riconoscimento dell'invalidità civile. Chiaramente con lo stesso modulo si può chiedere, e attenzione, sempre importante il certificato medico, si può chiedere l'indennità di accompagno, che a differenza della pensione, dell'assegno di invalidità civile, è assolutamente data in base all'invalidità e non in base al reddito. La pensione di invalidità civile è condizionata dal reddito della persona, dal reddito personale della persona. L'indennità di accompagnamento, perdonami se faccio, lo potrebbe prendere anche la moglie di Agnelli.
Certo, non è
riferita al reddito, è riferita al titolo dell'invalidità.
Diciamo, questo della moglie di Agnelli denota l'età che abbiamo.
Sì.
Perché,
vabbè, allora, che ce ne stanno ancora di Agnelli.
No, ce ne sono ancora, certo. Più però giovani. Per noi era un riferimento.
Sì, sì, per farci capire subito.
Quello che molti non sanno, e ve lo dico, diciamo, per l'esperienza che abbiamo avuto anche in questi anni di filo diretto con gli ascoltatori, a cui Paolo partecipa chiaramente per la sua parte in maniera molto attiva, parlo di Chiedilo al Salvagente, che come sapete, diciamo, è quel servizio del Salvagente per cui chiunque scriva ha in qualche modo una risposta, e anche se non è abbonato, se non è lettore, quindi un servizio, come dire, quasi di patronato del Salvagente, passatemi questa battuta. Molti non sanno realmente quali possono essere i benefici accordati alla categoria, diciamo, di persone a cui appartengono. Per esempio, non tutti sanno che per i non vedenti o non udenti esistono tariffe scontate obbligatorie per il gestore, che però le attua solamente a richiesta, e quindi se non chiediamo nulla, nulla avremo, perché nessuno ci informerà. Questo, diciamo, è secondo me la cosa importante poi da stabilire, da ricordare agli ascoltatori. Ora ti porto, diciamo, un po' sull'attualità, Paolo, perché ci sono due domande che aleggiano. La prima è ovviamente, sì, parliamo di invalidità, parliamo 104, ma all'ordine del giorno, nella cronaca, poi si leggono casi, diciamo, di utilizzo quantomeno non etico di questi benefici, ossia parliamo di finti non vedenti che poi vengono colti sullo skate o in bicicletta o in qualunque posto del genere. Cos'è che manca, fermo restando che non si butta a mare tutto quanto perché ci sono dei truffatori? Mancano dei controlli?
Io credo, sono molto franco,
e così deve
nessuno può impedire a un cittadino di presentare una domanda. Se ritiene la persona di essere invalido, va dal suo medico, si fa fare il certificato medico, presenta la domanda, passa la visita e gli verrà mandato un verbale di visita medica. Ho detto, il cittadino ha la libertà di presentare la domanda, ma la libertà senza certificato medico non va avanti, viene respinta agli atti, non viene neanche accettata. Quindi secondo me bisognerebbe cominciare a riconoscere le responsabilità. Chi è che dice, che attesta, che dichiara che la persona è invalida? La persona che fa la domanda o la persona che lo riconosce? Forse ci vorrebbe un pochino, in un periodo di crisi è chiaro che uno cerca di rimediare quello che è possibile rimediare. Secondo me la persona che fa il certificato medico o che fa il riconoscimento dello stato di inabilità toglie qualche cosa agli altri, quelli che sono veramente invalidi. Posso fare una piccola digressione?
Ecco, bene.
Il reddito di cittadinanza non c'entra nulla con questa cosa qui, ma la risposta vale anche per questo. È una cosa giusta. Quando un cittadino non può vivere, non ha i mezzi, pur cercando lavoro, è giusto che lo Stato lo assista, almeno lo Stato come l'ho sempre considerato io, uno Stato che si occupa dei suoi cittadini più bisognosi. Però prima di fare questa legge bisognerebbe trovare... È come un palazzo che ha bisogno delle fondamenta. Non costruisci prima il palazzo e poi le fondamenta. Allora prima bisognava mettere in ordine gli uffici di collocamento, bisognava creare le infrastrutture per essere certi di non sbagliare. Hanno consentito di fare la domanda, come dice a Roma, a porce cani, e questo è stato il grosso errore, perché adesso non chiederanno indietro i soldi, perché le persone che hanno preso il reddito di cittadinanza senza avere diritto probabilmente non hanno reddito ufficiale, potrebbero anche avere, hanno trovato qualcuno con la Ferrari. Secondo me sono soldi che sono stati regalati, con grosso danno per chi è veramente invalido.
Dunque è ben chiaro, diciamo, il punto di vista. sul diritto, diciamo, in questo caso, ritorniamo un attimo sulla 104, parliamo di una legge, l'abbiamo definita una legge di grande civiltà, e chiaramente altro è il discorso delle eventuali truffe. Altro tema d'attualità, si sta cercando in qualche modo di scorporare quelle che sono le spese pensionistiche da quelle che riguardano questo tipo di welfare. Quali sono i rischi di un'operazione del genere, di cui si parla ormai in maniera ricorrente, di in qualche modo scorporarli dalle spese dell'INPS, tal quali che sono quelle delle pensioni?
Diciamo che stiamo parlando di assistenza. Quello che sarebbe auspicabile, fermo restando che la previdenza è la previdenza, io verso per 40 anni, anzi, se vogliamo essere precisi, per 42 anni, importanti somme a titolo di contribuzione, è giusto che l'INPS, che pure per 42 anni ha usato quei miei soldi per pagare le pensioni o per altre cose, è giusto che io abbia la pensione. Quando si parla di assistenza, l'unica cosa che si può raccomandare è che ci si mettano persone che sanno di chi ci si sta occupando, che sono persone per la stragrande maggioranza in stato di bisogno, sicuramente in cattiva salute, e che hanno bisogno di assistenza più che di controlli. D'altronde, anche mandare a chiamare una persona che ha grossa invalidità e che non può guarire solamente per fare dei controlli, lo trovo una spesa inutile. Ecco. È come con, come si chiama, quando il controllo delle spese. Bisogna utilizzare bene i soldi. L'assistenza è fondamentale, è una delle pagine più importanti della nostra Costituzione, degli articoli più importanti della nostra Costituzione. Secondo me non bisogna confonderla con la previdenza. La previdenza è un diritto che si acquisisce in base al lavoro e ai contributi che uno paga. E il lavoro, purtroppo, tu sai meglio di me che purtroppo, con 3 milioni e mezzo di lavoratori precari, è un qualche cosa sempre di più a rischio. Una cosa è l'assistenza. L'assistenza è dedicata all'invalido, a chi sta veramente male e alla famiglia che se ne prende a cuore la salute.
Sì, anche perché sappiamo bene poi qual è in qualche modo la spesa e l'impegno delle famiglie italiane in questo senso. Guardate, io credo, diciamo, che in questa guida sia un ottimo modo per avere le idee più chiare di prima, sia per chi in qualche modo si trova in condizioni di disabilità o ha parenti e amici in quelle condizioni, per capire anche bene come funzionano le cose. Con una legge che in qualche modo è bene ricordare, perché, ripeto, è molto facile dare per scontate alcune conquiste, che sono conquiste importanti in questo paese, e poi diventa difficile difenderle quando non le si conosce bene. Quindi credo che questa guida possa essere un materiale che è utile anche per chi non è in queste condizioni, non ha bisogno o non ha familiari che abbiano bisogno di questo tipo di benefici. Credo che sia importante per capire cosa 30 anni fa è stato, e anche prima, è stato conquistato in favore dei cittadini italiani da uno Stato che in qualche modo il welfare, almeno in parte, lo concepiva in questa maniera, una maniera che indubbiamente è la maniera giusta. Dentro trovate davvero moltissime indicazioni. Abbiamo fatto l'esempio di quello che può essere, diciamo, l'ausilio per mezzi informatici o anche per la telefonia, ma per l'acquisto dell'auto, persino per le prestazioni di officina meccanica, per l'adattamento di un'auto. Insomma, ce n'è davvero per tutto l'interesse che si possa avere praticamente sul tema. Abbiamo chiuso questa guida con un estratto della legge, giusto Paolo?
Gli articoli più
Gli
importanti,
articoli
gli
più
articoli più
importanti. Anche
importanti.
qui ti chiedo, e strana domanda fatta da un direttore, perché l'abbiamo messi?
Allora, il giudizio nella prima parte di questa semplice guida, noi abbiamo messo gli indirizzi, gli obiettivi. Chiaramente era importante anche far capire a che cosa bisognava richiamarsi per poter chiedere questi benefici. Il comma 3 dell'articolo 3 è quello che praticamente dà diritto a tutto. Tutte le esenzioni possibili, tutte le agevolazioni possibili vanno date in base a un riconoscimento, e questo praticamente rientra nei pochi articoli. Non abbiamo messo tutta quanta la legge.
No,
Abbiamo
però
messo.
vi svelo, diciamo, un retroscena con Paolo.
Ahi.
Questo è stato, diciamo, un motivo di trattativa anche abbastanza è intensa tra me e lui perché lui aggiungeva articoli e io poi alla fine l'abbiamo riportati tutti quelli importanti e io tendevo in qualche modo a schematizzare, a semplificare per chiudere la guida. Alla fine abbiamo messo tutti gli articoli, forse non proprio tutti quelli che Paolo avrebbe messo dentro, ma ci sono tutti gli articoli importanti perché come sapete, ormai credo diciamo che sia chiarissimo ai lettori del Salvagente, un conto è contestare e dire ne ho diritto, un conto è dire ne ho diritto in base a. In base all'articolo tot, questo è l'articolo tot. In questo modo, diciamo, l'impressione che date anche a chi non ne ha conoscenza o fa finta di non essere a conoscenza di un vostro diritto è completamente diversa. Quindi ringraziamo Paolo Onesti, ringraziamo voi perché l'accoglienza che avete dato a questa guida è stata davvero entusiasmante. Io credo che sia una delle guide che nei primi 2 giorni di pubblicazione ha venduto di più. Credo che sia importante come segnale perché c'era bisogno di uno strumento del genere. Salvagente è qui, come sempre, per cercare di assicurarvi questo strumento. Noi siamo qui anche per rispondere alle vostre domande. Continuate a scriverci, continuate a farlo. Paolo, nei limiti, ovviamente, perché ogni domanda è una storia, ogni storia ha
È
bisogno di
vero.
approfondimenti. Quindi è un lavoro, guardate, è un lavoro molto faticoso quello di rispondere. Paolo lo fa. Ogni mese dalla rubrica che trovate sul Salvagente, Salvagente che trovate in edicola, io farei vedere se è possibile la copertina di questo numero. Ormai questa è la copertina della guida ed è quella che potete trovare nel nostro shop online. E questa è la copertina del giornale che ormai conoscerete, essendo passata un po' dappertutto, una copertina di un numero che ha fatto e continua a fare molto rumore, ma che dentro non ha solo latte. Perché dentro questo giornale c'è davvero moltissimo. Ringrazio voi, ringrazio la vostra attenzione e ancora una volta vi ringrazio per l'accoglienza entusiasta che ha avuto questa guida. Ringrazio Paolo Onesti che ritroveremo in altre dirette che comunque trovate tutti i mesi nella rubrica Pensioni del giornale Il Salvagente e lo trovate anche sul web. Paolo è quello che prima di tutti gli altri giornalisti in Italia ci ha raccontato il grande caos degli ultimi 2 mesi di pensioni con detrazioni che non erano dovute e che ormai conoscete.
Siamo stati i primi, Riccardo.
Siamo stati i primi, esattamente, sei stato il primo a segnalarlo e siamo stati i primi a pubblicarlo. Ancora una volta, grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana e come sempre, in bocca al lupo.